Vedete, cari fratelli, che noi ci possiamo trovare quante volte vogliamo, che possiamo dire tutto ciò che vogliamo, ma ciò che conta è una cosa soltanto. Ciò che Gesù ha fatto quel giorno a Gerusalemme, salendo sulla croce. Ma non vorrei che fossero parole scontate, non comprese, ma c'è una motivazione precisa, perché il Signore Gesù è salito sulla croce e ha fatto questo per ognuno di noi, ma ha fatto questo soprattutto perché il perdono potesse giungerci. Ma il perdono ci giunge quando veramente abbiamo capito fino in fondo quello che è Gesù. E quando veramente abbiamo capito che cos'è il nostro peccato. Se noi non riusciamo a capire questo, non riusciamo ad avere un senso profondo di quella che è la realtà spirituale, di quella che è la nostra fede. Non riusciamo a capire questo. L'abbiamo detto anche in altre occasioni, ma vediamo di che cosa ci vuole dire la parola di Dio. Voi sapete che esistono tanti peccati, perché la legge, no, li elenca, ma ce n'è qualcuno che è abbastanza particolare. Vediamo un attimino, facciamo leggere per esempio in 1 Corinzi, capitolo 6, i versetti dal 12 al 20, facciamolo leggere a Mara.
Hola, Pietra.
Legge Valentina.
Ogni cosa fino al 20, vero?
Sì.
Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande. Ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo, però, non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Grazie. Poi andiamo nei proverbi, il proverbio 6, per farlo più breve, pagina 631, leggiamo dall'ordine. Capitolo 6, i versetti che vanno dal 20 al 35, e li facciamo leggere a Enzo.
Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo. Quando camminerai, ti guideranno. Quando dormirai, veglieranno su di te. Al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce. Le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza. Non ti lasciar prendere dalle sue palpebre. Poiché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane. E la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa. Uno si metterà forse del fuoco in petto, senza che i suoi abiti si brucino? Camminerà forse sui carboni accesi senza scostarsi i piedi? Così è di chi va dalla moglie del prossimo. Chi la tocca non rimarrà impunito. Non disprezza il ladro che ruba per saziarsi quando ha fame. Se viene sorpreso restituirà anche il settimo. Darà tutti i beni della sua casa. Ma chi commette un adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuol rovinare se stesso. Troverà ferite e disonore. La sua vergogna non sarà mai cancellata, perché la gelosia rende furioso il marito, il quale sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Non avrà riguardo al riscatto di nessun tipo. E anche se tu moltiplichi i regali, non sarà soddisfatto.
Grazie. Poi vi leggo io un versetto che conoscete molto bene, è in Esodo 20, senza stare a cercarlo, ma lo leggiamo subito. 20:14 è uno dei comandamenti, dice non commettere adulterio. Voi sapete che nell'antichità il peccato di adulterio nel popolo di Israele veniva condannato. Chi commetteva adulterio era reo di un peccato mortale. Adesso che siamo diventati tutti buoni, sentiamo cosa dice il buon Gesù, tra virgolette, no? Com'è? Combinazione, io ho cominciato questo culto, poi ho letto anche dei pensieri di un altro fratello, ma nel frattempo, combinazione, tenendo conto di questo, ho detto vediamo cosa dice questo fratello mi ha messo una parentesi, dice ma vediamo cosa dice il buon Gesù di questo. Ecco, andiamo al Matteo al capitolo 5, e leggiamo i versetti dal 27 al 31 e li facciamo leggere ad Angela.
Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi nemici, che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio.
Grazie. Dunque, come abbiamo potuto notare, e faremo bene a fare molta attenzione, che la parola di Gesù non viene detta a caso, detto che nessuna delle sue parole cadrà a terra se non ritornerà a lui ad effetto. Abbiamo già detto, cari fratelli e sorelle, molte altre volte, anche forse nelle nostre così nei nostri pensieri ci siamo scambiati delle opinioni. Abbiamo già detto che il Signore ha creato il sesso, il piacere del sesso, per la procreazione e per la gioia della coppia. Non so se mi sono spiegato. Per la procreazione e per la gioia della coppia. Abbiamo, e diciamo questo, che riflettere sorelle, perché un peccato, uno dei peccati che così tanto facilmente ci avvolge e diciamo ci ha avvolto per tanto tempo, diciamo, ma tanto è solo un pensiero, ma tanto qua e tanto là. Abbiamo bisogno di purificarci, cari fratelli e sorelle, di tutti i nostri peccati. Quindi quando veniamo al culto lo facciamo soprattutto per questo, per presentarci davanti al Signore con le nostre malattie, che sono i peccati, le nostre malattie. Cioè, i nostri peccati sono le nostre malattie. E quindi presentarci davanti a Lui e presentarli a Lui, oggi, ogni giorno, finché il Signore ci perdona. Ma ci perdoni, e ci perdona se abbiamo un cuore contrito, come dire, veramente mortificato per il male che abbiamo causato prima al Signore e poi al nostro prossimo, perché abbiamo trasgredito una legge importante, che è quella dell'amore, che è quella dell'amore, non l'amore come lo intende il mondo. E allora sappiamo, come dicevo prima, che il meccanismo del sesso è fatto per la procreazione, per la gioia della coppia. Sappiamo ancora che la donna deve essere seducente, ma per il proprio marito e non per altri. Sappiamo che il Signore non parla a caso e mette in guardia contro uno dei peccati più devastanti, più subdoli. O generazione adultera, con gli occhi pieni di adulterio. Quindi mette in guardia contro uno dei peccati più devastanti, più subdoli, proprio perché in molti casi viene compiuto nel proprio cuore questo peccato e rimane purtroppo invisibile, peccato di adulterio. Oggi si banalizza, cioè sentire queste cose si rasenta il ridicolo. Cioè oggi si banalizza nel modo più totale il peccato di adulterio. Anzi, se non hai l'amante sei fuori dal mondo, maschi e femmine. Cioè non è che l'adulterio è compiuto solo dal maschio, è compiuto anche dalla femmina, uguale, nella stessa maniera. Quindi il sesso, cari fratelli e sorelle, no? Non nascondiamoci sotto la sabbia. Il sesso è stato assunto come idolo primario, assieme al denaro e assieme al potere. Le ballerine nude, le telespettatrici che voi vedete, eccetera, se non sono rifatte e non hanno qualche chilo di seno, o un seno maxi, non attraggono, non sono desiderabili, appetibili da milioni di spettatori, che non gliene importa molto di quello che dicono. Sì, forse ascolteranno anche quello che dicono dopo, ma la prima cosa alla quale sono interessati e che vedono è se quella donna sarebbe stata bene nel proprio letto. Questa è la prima cosa che vedono. Ma sì, ma in fondo anche solo per una volta, ecco. È generazione adultera con l'esaltazione dei propri sensi. Le parole di Gesù potrebbero ormai con questa generazione centrare più niente, con questo mondo potrebbero non centrare più nulla. C'è una domanda che viene e c'è un'offerta che fa mercato. Tutto questo è una commercializzazione squallida dell'essere femminile. In questo caso soprattutto viene sfruttato il corpo femminile. Chi fa queste cose, anche se non si prostituisce in modo papale, ma comunque nel suo cuore è in qualche modo fa in modo che questa forma di prostituzione o di pubblicità si è promossa, cari fratelli e sorelle. Non vorrei che il mio discorso apparisse moralistico. Vedrete che non lo è affatto, perché allora cosa dovremmo dire di che cosa dice Gesù? Che cosa dovremmo dire? Noi siamo cristiani, se ci scandalizziamo dalle parole di Gesù, allora vuol dire che siamo fuori posto. Se allora dovessimo guardare, per esempio, al Vecchio Testamento, non perché è vecchio, ma sappiamo che Gesù non è venuto per abolire, ma è venuto per compiere la legge. Quindi cosa potremmo pensare? Gesù dice: ma io vi dico che se uno guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Qui non dice la moglie di un altro, ma la donna qualsiasi, una donna qualsiasi. Non commettere adulterio. Per la nostra legislazione civile, cari fratelli e sorelle, l'adulterio non costituisce reato, perché ritiene che sia un fatto privato, e questo non costituisce un reato. Non è così per il popolo di Israele, invece, del quale veniva punito con la massima condanna. L'adulterio veniva punito con la massima condanna. Poi andate a cercare, vedete che è così. Condannando l'adulterio, perché se no non si arriva a capire perché il Signore se la prende così tanto con questo. Condannando l'adulterio, Dio voleva dunque proteggere il matrimonio come ordinamento sociale. Capite? Questo è il senso. Le parole di Gesù dunque oggi farebbero inorridire chiunque. No? Fratello, sorella, la donna che tu oggi concupisci domani sarà moglie di un altro. Questo è il senso. Non è perché è moglie di quella è libera, la posso concupire. Dove sta scritto? La concupiscenza di per sé, il desiderio di per sé, costituisce, Gesù dice, che hai già commesso nel tuo cuore adulterio con quella donna. Perché è così. Perché se tu potessi farlo, lo faresti. Se no, fermati prima. Si sa che oggi, proprio in virtù dell'adulterio, le famiglie sono allo sfascio. Non possiamo dire che vedete come si ci allontana, come si disobbedisce alla parola di Dio. Si possono vedere i risultati tranquillamente, e i più deboli ne fanno le spese, i figli. E noi che siamo a scuola possiamo assolutamente vedere questo fenomeno, ma anche chi non lo è. Ma noi il nostro è più, abbiamo più elementi per poterlo visionare. Ma io non voglio farvi un appunto, una cronistoria di ciò che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi. Ora si sa che l'occhio dell'uomo per natura cade dove viene maggiormente attratto dall'altro sesso. È o non è così? Non diciamo che nessuno ha mai visto Striscia la Notizia, per esempio. Ah, scusa. Nessuno ha mai visto Striscia la Notizia. L'avete visto? Quando fanno vedere i famosi sketch, no? Cosa fanno vedere? Dice, mentre fanno la trasmissione, l'occhio cade, un colpo d'occhio cade, no? E allora, ora si sa che l'occhio dell'uomo, per natura, cade dove viene maggiormente attratto l'altro sesso, ed è proprio in questo gioco di seduzione, cari fratelli, cioè questo gioco, no, di seduzione, non dico altro perché sono in un culto, no? Il gioco di seduzione che si spalanca volentieri la porta all'adulterio, da entrambe le parti, cari fratelli e sorelle. Da entrambe le parti si spalanca questo gioco, ma c'è questo giochino, no? Ti puoi vedere, io sono coperta, ma in fondo non lo sono, cioè, no? E viceversa, no? In Proverbi 20, no? Abbiamo letto, e vorrei nuovamente leggere queste cose, come vedete, attraverso un po' tutta la Bibbia, questo, no? Dice, poiché una donna corrotta si riduce a un pezzo di pane, poiché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane, e la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa.
Cari fratelli e sorelle, quante vite che sono andate distrutte, vite di uomini eccezionali nei loro principi, ma poi sono state corrotte, sono state distrutte da donne di questo genere, ma non solo. La colpa sappiamo che non è soltanto della donna, ma anche dell'uomo, perché il Signore ci dice dunque: chi guarda una donna per desiderarla in cuor suo ha già commesso adulterio con lei. Ora, abbiamo detto che Dio nelle sue intenzioni ha creato il piacere del sesso per la procreazione. Non c'è un'altra spiegazione, ed è normale, perché se così non fosse, la terra non ci sarebbe nessuno sulla terra. E ogni cosa che ha fatto è giusta e buona. Solo che l'uomo ha corrotto con il peccato tutto ciò che è buono, trasformandolo in trasgressione e in perversione. Tutto ciò che è buono l'uomo riesce, quando ci mette le mani, a trasformarlo nel peggiore dei casi. Dio fa il bene per noi, cari fratelli e sorelle, e noi abbiamo la capacità di trasformarlo in male. Ma non stiamo qui a raccontare un fenomeno così, che tanto poi Dio sa, tanto Dio fa il bene e noi facciamo il male. Io penso che se nessuno reagisce a queste parole, io personalmente penso che non ne avrà grande giovamento nella sua vita. Anzi, questa idea di fede che ha diventerà sempre più piccolina, capito? Perché non va davanti al Signore. Se queste cose non lo conducono davanti al Signore, e se le parole di Gesù oggi, come ieri, non sono altrettanto valide, beh, vuol dire che c'è qualcuno di noi che non è al suo posto. Allora, nella lettera ai Corinzi c'è scritto, per evitare le fornicazioni, cari fratelli e sorelle, c'è scritto questo, ce l'avete subito sotto il versetto, quando parla del matrimonio, no? Al capitolo 7 dice questo: quindi ognuno sia felice, se è vero che ama la propria moglie e il proprio marito, sia felice con la propria moglie e col proprio marito. Dice: quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna, per tutta una serie di motivi, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, quindi da entrambe le parti. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'un dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera e poi ritornare insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Io mi fermerei qua. Io penso che se noi mettessimo in pratica queste cose saremmo felici totalmente come coppia, saremmo felici totalmente, non avremmo bisogno di distrazioni di vario genere, per quanto uno possa essere distratto, l'abbiamo detto prima, no? Qualsiasi telespettatrice che parla, se è combinata in un certo modo, tutti sanno che l'occhio inevitabilmente è una cosa che non è che uno fa apposta, è una cosa della natura. Il Signore l'ha fatta apposta, capite? Non è dice, ma voi siete dei maiali. No, non è affatto vero. Io non ho motivo di attrazione, se non ho motivo di niente, ma perché è una cosa naturale. Vorrei che questo lo si capisse, che è una cosa naturale. Allora, oggi, cari fratelli e sorelle, dico questo perché comunque delle cose buone che il Signore ha creato, l'uomo cerca sempre di approfittarsene e di prendere tutto ciò che è possibile e di farne tutto ciò che vuole. Per esempio, oggi il mercato del sesso è ancora più vasto di quello che c'era ieri. Non c'è che da scegliere, cari fratelli e sorelle, non c'è che da scegliere, basta andare su internet. Tutti i nostri bambini ormai lo fanno appena possibile,
Guardate, io faccio l'insegnante, non sono così smaliziato, sto attento a tutto ciò che viene detto, ma sapete, io ascolto quello che loro dicono e certe volte sono inorridito da quello che dicono. Allora, tutti possono vedere il peggio della depravazione, la depravazione umana chiaramente, fino ad arrivare che uomini e donne si prostituiscono a delle bestie, cioè si sottomettono a delle bestie. Ma voglio fermarmi qui, posso dirvi che non ho il coraggio di inoltrarmi nel fango più basso di queste visioni, dove per sentito dire, gli stupri di infanti vanno alla moda, perfino questo, cioè delle cose inimmaginabili, e vengono buttate così la vita di una persona allo sguardo di qualsiasi occhio adultero famelico. Immaginate che cosa siamo riusciti a fare oggi, che mostruosità. Vi ricordate che Pompei, una delle cause, io sono convinto, delle quali è stata distrutta la pornografia, era ai primi posti. Ma allora io mi pongo un'altra domanda e ce la poniamo assieme. Qualche volta però mi sono chiesto: ma Gesù mi ha fatto libero? Sicuramente che mi ha fatto libero. Allora qualche volta mi sono chiesto: ma sono o non sono libero di vedere qualsiasi immagine? Sono o non sono libero? La risposta, cari fratelli, è sì. Assolutamente sì, perché io sono libero. Ma se poi vado a leggere, quindi per vedere questa immondizia, alla fine quando vado a leggere, però il Signore mi fa leggere direttamente una cosa, dice: certo che tu sei libero, perché mi dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, ma non ogni cosa è utile, vedete? E allora, fratelli e sorelle, perché dovremmo entrare in una palude? Con rischio sabbie mobili mortali, oltre alla disubbidienza volontaria, solo perché siamo liberi dobbiamo entrare in questa palude, perché certo che siamo liberi anche di entrare in una palude, ma questa è la stessa libertà che può farci perdere, Abbiamo visto prima, quando il Signore parla del cibo, le vivande, dice, sono per il ventre e il ventre sono per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Ma vi rendete conto? Il corpo però non è per la fornicazione, vedete? Quindi se noi ci doniamo a questo tipo di atteggiamento, ci diamo alla fornicazione, ma il corpo è per il Signore. E poi mi suona una parola così bella, così preziosa da parte del Signore, che veramente, se non ci rendiamo conto di questo, io mi chiedo veramente, dico: ma siamo veramente delle persone? Ma non è possibile. Quando io sento questo che è scritto qua sotto, dice: quindi, dice, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che in voi e che avete ricevuto da Dio? E poi dice: quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Fratelli, io quando sento questo, allora dico: ma questa porcheria. Cioè il Signore mi dice: guarda che tu sei stato comprato a caro prezzo. Che bisogno c'è di prestare il fianco al peccato? Perché? Per quale motivo? Perché sono libero. Allora, con la scusa della libertà, dice, che faremo allora della nostra libertà? Un'occasione di peccato in continuazione? Non sia mai. Non sia mai, fratelli e sorelle. Quindi sono domande. Sono domande che ognuno di noi dice: ma noi siamo, allora, perché se noi non siamo liberi siamo dei moralisti. Non applichiamo questo perché siamo dei moralisti, ma invece io devo applicare un'altra cosa, che sono libero, sì che sono libero, io posso vedere ogni cosa, ma non ogni cosa mi è utile, ci sono alcune cose che potrebbero trascinarmi nel fango. Allora, non sapete voi che siete membri di Cristo? E che farò? Dice, e che farò? Desidererò delle prostitute nel mio cuore? È questo che farò?
ho delle soubrette telecomandate. E questo che farò? Il peccato di fornicazione o di adulterio è contro il proprio corpo. E se io appartengo al Signore, posso io andare con una prostituta? O desiderare di andare con una prostituta? Vuol dire che ci sono già dei gravi problemi. E allora perché c'è scritto che sopra tu non puoi fare delle membra di Cristo, non puoi prenderle per farne membra di una prostituta? Allora, dice ancora il Signore, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Ma questo noi ce lo ricordiamo o lo dimentichiamo così facilmente? Dimenticate che siete stati comprati a caro prezzo, quindi non appartenete a voi stessi. E io vorrei che si meditasse su questo, che quando ci allontaniamo dai consigli del Signore, che poi noi li chiamiamo consigli teneramente, ma per noi non sono dei consigli, sono consigli nel quanto siamo liberi, ma se siamo suoi figlioli sono degli ordini. Allora, sapete cari, se oggi tutto viene banalizzato, io parlo alle sorelle, no? Vedete, tutto viene banalizzato e non si fa più caso a nulla, perché non, tanto cosa c'è di male, tutto così, no? Ma guardate che le cose non sono cambiate, l'uomo è rimasto quello che era dai tempi dai quali fu creato. E allora non per nulla, no? E Adamo ed Eva si vergognarono della loro nudità. Ci sarà un motivo. E fu, il Signore gli fece una, no? Tunica per coprirli. Allora, se oggi tutto questo, caro Signore, viene banalizzato, non deve esserlo per noi. Non deve esserlo per noi. Vestitevi dunque con modestia, non rendendovi colpevoli, sapendo che a noi si può mentire, ma non al Signore. Al Signore non possiamo mentire. Nessuno vi chiede di vestirvi da bigotte, cari fratelli e care sorelle, nessuno vi chiede una cosa del genere. Sapete che non siamo bigotti, non siamo dei moralisti. Siate e sentitevi liberi di vestirvi anche all'ultima moda, e chi ha mai detto il contrario? Ma quando si parla di modestia, si vuol dire di non mettere in imbarazzo nessuno. Si vuol dire questo, che il Signore è vero che dice di, qua dice, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel cuore suo. Ma la storia la conosciamo già, come va a finire. Non abbiamo bisogno di sapere se sto dicendo il vero o meno. Non abbiamo bisogno di sapere questo, perché ognuno può rispondere a se stesso e sapere se queste sono verità o meno. Vestitevi, ci sono tanti modi, tutti quanti noi. Se abbiamo la libertà assoluta di vestirci come meglio crediamo, anche con abiti da 100 milioni, se il Signore ci ha benedetto, ce l'abbiamo, dov'è il problema? Facciamo un esempio. Ma non mettiamo in imbarazzo nessuno, perché al momento che mettiamo in imbarazzo, certo, ci saranno quelli del mondo che non saranno per nulla in imbarazzo, saranno ben contenti, no? Anzi, cioè, bisogna metterle fuori le forme, non dentro. Ma se io mi chiedo, io parlo da credente, io come credente in Gesù Cristo, io potrei essere imbarazzato, perché io sono un essere umano come qualsiasi altro. Assolutamente, e questo è il senso della modestia. Non ci sono limiti né di spese e né di mode, ma i limiti esistono soltanto quando si passa il limite. In fondo la cosa più importante non è l'aspetto esteriore, ma è il tesoro che portate dentro. Se è vero questo, è il tesoro che portate dentro. Siete state comprate come noi a caro prezzo, esattamente come noi, perciò c'è scritto glorificate Dio nel vostro corpo. Nessuno scambi queste parole, cari fratelli e sorelle, per moralistiche, ma cerchi profondamente nel proprio io e nel proprio passato, sto parlando di maschi e femmine, i peccati che così facilmente ci hanno avvolto per natura bestiale, carnale, tutto quello che si vuole. Ma siamo diventati credenti, siamo delle creature nuove,
e non possiamo continuare a sguazzare e a far finta di nulla, perché di questa ventilata libertà tutti i peccati subdoli che hanno creato la morte di Cristo, è questo che hanno creato i nostri problemi. Non è che hanno fatto niente, non è perché tanto perché dobbiamo essere bravi, perché non è vero, perché bravi non ce n'è nessuno di questi bravi. Devo semplicemente sapere che ci sono dei limiti che non vanno oltrepassati. Girando poi la pagina dall'altra parte, sempre in Corinzi 3, al versetto 16 e 17, c'è scritto: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Allora, fratelli e sorelle, siete grandi, adulti e vaccinati. Se le cose che sto dicendo non vi piacciono, perché forse le ritenete un po' antiquate, vedetevelo voi, io sono capace solo di questo, non so andare oltre. Però voglio dire questo: non dimentichiamo che il peccato è in inimicizia contro Dio. Allora, ognuno di noi faccia una panoramica dei nostri peccati, perché siamo furbi, sapete, siamo molto furbi. Pensiamo che casualmente possiamo fare questo, quello e quell'altro, ma dimentichiamo che trasgrediamo la legge del Signore. Se veramente amiamo il Signore, se lo amiamo, ma ognuno deve rispondere per se stesso, si ponga queste domande. Vedete, il racconto dell'adultera, ve lo ricordate? Il racconto di che questa donna fu colta in pieno adulterio. E quindi i giudei stavano praticando la legge mosaica e quindi andava lapidata. Analizziamo un attimo questo fatto. E il Signore è intervenuto dicendo: chi è senza peccato scaglia la prima pietra contro questa donna. Tutti hanno messo la pietra a terra. Cioè, il peccato di adulterio è perdonato, come tutti gli altri peccati, tranne quello contro lo Spirito Santo. Ma è perdonato dal momento che tu sei convertito, veramente. Perché questo racconto dell'adultera da molti è stato interpretato come una licenza nei confronti dell'adulterio. Sì, sì. Cioè, vai, non peccare più, se lo rifarai, non preoccuparti, sei in fondo un essere umano con le tue debolezze. Questo è il ragionamento dell'uomo che si fa. No, Gesù oltrepassa il limite della legge ebraica, lo oltrepassa in tutti i casi. Uno, perché egli rappresenta, cioè compie un gesto amorevole, di amore, evita che questa donna sia lapidata. Due, perché egli stesso paga i suoi peccati sulla croce. Tre, è evidente che questa donna non può banalizzare questi aspetti da parte di Dio, cioè questa mano tesa, perché altrimenti morirà nei suoi falli, nei suoi peccati, come ognuno di noi, e non c'è chi ci possa salvare. Ecco perché chi si rende conto di questo grida a Gesù, gli grida forte: Gesù, salvami, perdonami, perché tu solo puoi fare questo, perché tu solo l'hai fatto per me. Tu hai mostrato amore mentre io ho trasgredito la tua legge, l'ho banalizzata, ho banalizzato le tue parole, oggi come oggi. Questo cosa ha fatto Gesù?
l'ha perdonata, ha evitato che fosse uccisa una volta, che fosse uccisa dal peccato una seconda volta, perché ha pagato egli stesso il suo peccato sulla croce. Questo è Gesù. E noi, come tutta risposta, cosa diremmo? Ah sì, perché lui era Gesù, lui è buono. Cosa vuoi? Noi siamo uomini, siamo uomini. Non si può banalizzare nessun peccato, cari fratelli e sorelle, in nessun modo, peggio si sono fatti contro il proprio corpo, che è il Tempio di Dio. Chi ha orecchie? Ascolti ciò che lo Spirito gli dice, specie se contro il proprio corpo. Chi banalizza il peccato, cari fratelli e sorelle? Chi lo banalizza? Sapete cosa significa banalizzare? Cioè, ma sì, cioè, in fondo, chi banalizza il peccato non fa parte del corpo di Cristo, non può far parte del corpo di Cristo, perché non è perdonato. Perché c'è scritto che crocifigge per conto proprio il Signore, ma non per essere perdonato, perché prima il Signore è venuto, si è fatto crocifiggere, ma perché ha eseguito l'ordine del Padre fino in fondo. Ma chi lo crocifigge per conto proprio non può fare altro, come ci dice la lettera agli Ebrei, che aspettare non la vita eterna, ma il giudizio. Il giudizio, un giudizio eterno. Quindi, cari fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore finché siamo in tempo. Chi rubava non rubi più, chi era un adultero o un'adultera non lo sia più, ma viva la sua vita vivendola nel Signore, confrontandosi con la sua parola, non con la mia, con la sua. Amen. Prepariamoci per la Santa Cena. Visto che lo facciamo ogni tanto, per non cadere nell'abitudine, perché l'abitudine è una cosa terrificante, soprattutto mostra una fede morta, non una fede viva. Questo è il problema principale. Allora ricordiamoci che il nostro fango se l'è preso Gesù, si è coperto. Questo è un atto di amore che nessun essere, né in cielo, né sotto il cielo, né sulla terra, in nessun luogo poteva fare. E questa è una cosa che se non la capiremo non saremo mai credenti, mai. Chi non capisce cosa ha fatto Gesù, chi è Gesù per lui, cosa gli ha condonato, cosa gli ha perdonato, rischierebbe di vedersi tutte le proprie vergogne in piazza, dove nessuno vorrebbe che venissero conosciute. Ma è piaciuto al Padre, sapendo quando siamo vigliacchi e codardi, dirci che chi crede in lui non sarà giudicato, non sarà giudicato, quindi non sarà svergognato. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, oltretutto fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: ecco, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Questo, se non capiamo questo senso, facciamo solo, cioè, finta di girare col piattino, non abbiamo capito. Cioè, della nostra fede non rimane niente, non è la nostra cultura che rimane, la cultura biblica, ma è l'atto pratico che Gesù fa, che ha fatto veramente. E questo che fa la differenza, dice: questo è il mio corpo che è dato per voi. Ma un gesto più straordinario di questo, ma nessuno lo può capire. Ed è lo stesso Gesù che dice: chi guarda in cuor suo una donna, io vi dico, non solo se uno commette adulterio davvero, ma chi guarda in cuor suo una donna per appetirla commette adulterio nel suo cuore. Gesù si è caricato di tutto, tutto il male del mondo, tutto, completamente. Però il suo corpo, dice, il mio corpo, cosa dice qua? Dice: questo è il mio corpo che è dato per voi.
Per voi chi?
Per noi. E per tutti coloro che hanno capito ed accettato questo.
Ed è lui che lo rompe davanti al posto.
Esatto.
Perché anche se sembra che sono stati gli altri a ucciderlo, è lui che si è lasciato rompere.
Sì, sicuro. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chi mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. L'abbiamo visto poc'anzi nella lettera che abbiamo letto. Ora voi siete il corpo di Cristo e membri di esso, ciascuno per parte sua, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, esistenze e doni di governo, diversità di lingue. Io ho saltato pagina e sono andato anziché, però abbiamo letto una cosa bella lo stesso, che dice: ora voi siete il corpo di Cristo che è membro di esso, ciascuno per parte sua.